Il contenuto di questa occasione di apprendimento è stato registrato il 22 settembre 2022 su iniziativa delle Community di Idea Management. Nico Acampora ci intrattiene sul tema il capo ispirazionale. Buon ascolto.
Inizierei citando anzi una famosa filosofa del secolo scorso che recitava «Mi sento confusa e felice». Carmen Consoli, grandissima poetessa e grandissima cantautrice. Mi sento confuso e felice. Intanto mi sento confuso per questo invito, perché, ripeto, lo dico spesso. Quando mi presentano, a volte usano il termine imprenditore, manager. Io sono soltanto il papà di un ragazzo autistico. Tutto questo nasce perché io ho un bambino autistico. Forse non l'avrei mai fatto. L'ho fatto perché in Italia ci sono 600.000 persone autistiche. 600.000. Vuol dire che un italiano su 100 rientra nello spettro autistico. I dati del 2019 dicevano un bambino ogni 77 nati. Io cito spesso il dato degli Stati Uniti, dove nasce un bambino ogni 54 nati, nasce un bambino autistico. Ma ora mi devo correggere, perché ieri mi hanno telefonato da New York un imprenditore newyorkese che vorrebbe avviare su New York i track food come i nostri, poi vi racconto come sono, e lui mi diceva che a New York nasce un bambino autistico ogni 40 bambini. Sono dei numeri impressionanti, sono dei numeri sconvolgenti che riguardano una moltitudine di persone, e questo imprenditore newyorkese mi diceva che a New York dopo i 21 anni questi ragazzi sono dispersi, non c'è un sistema sociale, non c'è un sistema sanitario, come sapete è diverso il sistema sanitario statunitense dal nostro, e io lo rincuoravo, gli dicevo tranquillo, in Italia non c'è più niente dai 18 anni, voi avete 3 anni in più, perché in Italia quando le persone autistiche finiscono le scuole superiori scompaiono, si parla di spettro autistico e io scherzando dico spettro non vuol dire gamma come vorrebbe farci intendere la scienza, vuol dire fantasma, vuol dire invisibile, perché i nostri ragazzi sono invisibili. I nostri ragazzi, quando finisce la scuola, finiscono in un centro diurno, finiscono in una comunità. Non ci sono imprenditori che assumono le persone autistiche. Anche le aziende che hanno l'obbligo assunzionale di una persona con disabilità ogni 15, di solito assumono persone che hanno disabilità fisiche, mai una disabilità cognitivo-comportamentale, perché questo mette in discussione le persone che gli stanno vicino, perché con una persona sulla sedia a rotelle, quando hai eliminato le barriere architettoniche, ti relazioni in maniera adeguata. Con un ragazzo o un adulto che invece ha delle criticità comportamentali, questo mette in discussione il leader, il capo, l'azienda, i colleghi, e quindi tendenzialmente non li assume nessuno. E anche i ragazzi che potrebbero e che possono fare molto, di solito non fanno nulla. Stanno chiusi in casa nella migliore delle ipotesi. Qualche cosa lo dico alle donne che ci stanno, che sono collegate, insomma. Stanno chiusi in casa, e quando stanno chiusi in casa uno dei due genitori deve sacrificarsi. Deve sacrificare la carriera, le amicizie e stare a casa con il proprio figlio. Indovinate chi dei due genitori? Nel 95% dei casi la mamma. Noi facciamo tanti lavori, si parla tanto di parità di genere, ma poi, quando hai un figlio con una disabilità, sono 9 mamme su 10 che sacrificano il lavoro, la carriera, per stare vicino al proprio figlio. Ho fatto questa premessa anche un po' confusa, vi chiedo scusa, ma andrò avanti in questo modo, confuso e felice, come dicevo prima, felice per quello che sta succedendo, felice per questo invito, e confuso perché dalla confusione spesso nascono situazioni positive, perché la confusione può essere generativa. Io invento questo progetto proprio in un momento di confusione. Mio figlio è ancora piccolo e una notte mi sveglio mia moglie, cito sempre mia moglie Stefania perché fa l'infermiera in rianimazione e quindi fa i turni, fa primo, secondo, notte. E quella sera la sveglio all'1:30 di notte e gli dico Stefania, dobbiamo aprire un ristorante gestito da ragazzi autistici. Era 4 anni fa, 5 anni fa. Mia moglie mi guarda e mi dice: Nico, per favore dormi, che io alle 5:30 mi devo svegliare. Quella sera ha cambiato la sua vita, la nostra vita e la vita di molte persone, perché alle 5:30, quando lei si è svegliata, io ero alla mia scrivania e avevo scritto il progetto Pizza Out. Avevo inventato il logo Pizza Out, Pizza Out, nutriamo l'inclusione con il claim, e 2 giorni dopo sono andato in Camera di Commercio a registrarlo. È un marchio registrato in Italia e in Europa, perché sapevo che qualcosa poteva succedere. Sapevo che qualche cosa stava succedendo, non avevo la sensazione precisa di che cosa, anche perché io non mi sono mai occupato di ristorazione, non so fare le pizze, questo è sempre sconvolgente. Una volta me l'ha chiesto la RAI, mi ha detto: qual è la pizza che fai meglio? Nessuna. Io le pizze le mangio volentieri, ma non le so fare. Ma non è questo il punto è che le sanno fare molti ragazzi autistici. Io, come vi dicevo, ho un bambino piccolo e mi è venuta in mente una pizzeria perché abbiamo incominciato ad invitare i nostri amici spesso a pranzo, perché quando è un bimbo autistico piccolo fai fatica a uscire, perché i ristoranti non ti accolgono, soprattutto se tuo figlio sfarfalla, parla a vanvera, parla nel vuoto, io dico parla con il vento. Fai fatica anche ad andare a trovare gli amici, perché magari tuo figlio salta sul loro divano nuovo e può avere quelle molle che hanno appena comprato. Allora abbiamo incominciato a invitarli a casa mia. Mia moglie la pizza invece la sa fare e quindi faceva la pizza per tutti. E in questo modo mio figlio Leo ha incominciato a giocare con mia moglie, a mettere la mano nell'impasto, a mettere il pomodoro. E io ho pensato, se mio figlio che è piccolo e ha un autismo severo riesce a farlo, forse lo possono fare anche i ragazzi più grandi autistici. E così ho fatto una sorta di piccola call to action e ho invitato alcune famiglie con ragazzi autistici a venire con me in una pizzeria e a provare. Ho chiesto a un pizzaiolo se faceva delle prove e abbiamo scoperto che ci sono alcuni ragazzi autistici che appena mettono la mano nell'acqua e farina si spaventano, sentono addirittura un dolore fisico. È chiaro che non possono fare i pizzaioli. Altri invece che sono talmente rapiti da questa situazione che coccolano la pizza. Vi dico coccolano perché vi racconto un aneddoto. Quando abbiamo insegnato ai ragazzi a fare la pizza, il nostro primo pizzaiolo, il suo maestro disse: devi schiaffeggiare l'impasto dall'interno verso l'esterno, perché così l'ossigeno si distribuisce al meglio. E lui ha imparato a schiaffeggiare l'impasto. 2 settimane dopo il maestro gli racconta che l'impasto è una cosa viva, perché cresce, perché va fatto riposare. Ecco, il mio pizzaiolo autistico smette di fare le pizze improvvisamente. Ci mettiamo 1 mese a capire perché non faceva le pizze. Perché le cose vive non si schiaffeggiano. Aveva associato il termine della pizza viva a quello che aveva imparato dello schiaffeggiamento e si rifiutava di fare le pizze. Abbiamo dovuto spiegare al nostro pizzaiolo che poteva coccolarle, il movimento è lo stesso. E lui ha ripreso a fare le pizze. Noi credo siamo gli unici al mondo a fare le pizze coccolate, in cui il pizzaiolo rispetta anche l'impasto perché è una cosa viva. Abbiamo incominciato quindi a fare un tour nei ristoranti italiani. Abbiamo avuto la fortuna di essere ospiti a Tusiche Vales, abbiamo fatto 6 milioni di telespettatori e mentre nei primi momenti io facevo fatica a trovare ristoratori che mi ospitavano, dopo questo exploit televisivo siamo stati per ben 3 volte a Tusiche Vales, 6 milioni, 6 milioni, 6 milioni, i ristoratori hanno incominciato a invitarmi. E quindi abbiamo fatto questo giro bellissimo per l'Italia, un tour straordinario, che mi ha dato la possibilità di sperimentare i grossi limiti dei miei ragazzi, ma anche le grosse risorse. Per esempio, loro fanno la pizza meravigliosamente bene, poi la mettono in un forno tradizionale, si girano a fare l'altra pizza e quella nel forno tradizionale la bruciamo. Noi abbiamo bruciato centinaia di pizze in giro per l'Italia. E quindi c'era sempre bisogno di un pizzaiolo neurotipico con loro che le sfornasse. Fino a quando non ho studiato un forno che gli consentisse di non avere più bisogno di un pizzaiolo. Un forno a nastro. Per intenderci, se siete stati in un albergo avete spesso trovato quei fornetti piccoli dove metto il toast all'inizio, c'è una cinghia, una rete che lo porta nel fornetto e il toast esce cotto. Ecco, immaginatelo così, ma che costa 27.000 euro e consuma 17 kW di corrente. Un forno gigantesco che consente ai ragazzi di essere completamente autonomi. Mettono le pizze dopo averle fatte su questo nastro e dopo 3 minuti e 42 secondi escono perfettamente cotte e i ragazzi, l'altro, il secondo pizzaiolo, le condisce a crudo. Questo vuol dire che la tecnologia ci aiuta tantissimo nell'autonomia, anche una tecnologia non fatta per questo. Abbiamo fatto delle piccole modifiche al forno e adesso i miei ragazzi, senza nessun pizzaiolo neurotipico, sfornano 250 pizze in 2 ore. E noi tutte le sere, che sia mercoledì, che sia giovedì, che sia sabato, domenica, abbiamo sempre più di 250 prenotazioni al ristorante. Questo grande successo di amore, di affetto e di qualità della pizza mi ha consentito di assumere molti ragazzi autistici. Chi fa il pizzaiolo, chi fa il cameriere, chi fa il barman, chiaramente con un'adeguata e complessa formazione. Ma questo ci ha consentito di verificare cose straordinarie. Io da me ho 12 persone che lavorano per me. 10 sono autistici e 2 sono neurotipici, normali. La cosa più divertente è che gli autistici chiamano i 2 normali la minoranza etnica e quindi siamo al ribaltamento completo dell'ottica. Ma poi c'è una collaborazione incredibile fra questi 12 ragazzi. Anche questo elemento sull'autismo non scontato. Anzi, io dico sempre che quando sono partito non ci credeva nessuno. Io sono andato in banca a chiedere un mutuo, il ristorante di Cassina ci è costato 1 milione di euro, e il direttore della banca mi ha detto: a Campora il progetto è bellissimo, ma lei è più matto dei suoi ragazzi se pensa che qualcuno le darà mai 1 euro per fare questa roba qua. Anche una dottoressa, una grande esperta di autismo, una neuropsichiatra, mi scrisse: a Campora lei è il solito padre frustrato che non si arrende alla disabilità di suo figlio e si inventa progetti irrealizzabili. Noi dalla frase della neuropsichiatra abbiamo fatto 200.000 pizze. Abbiamo aperto un ristorante e ora ne stiamo aprendo un secondo a Monza. E l'idea, ha fatto il secondo ristorante, è quella di fare una catena di ristorazione sociale, il primo franchising sociale al mondo. Io scherzando dico sempre: come Burger King e come McDonald's, solo che da noi si mangia bene e si fa del bene. L'idea è questa, perché i numeri dell'autismo, come vi ho detto prima, sono enormi in tutti i paesi occidentali, in tutti i paesi industrializzati. E se ci pensate, i nostri ragazzi, quando non lavorano, finiscono in un istituto, in un centro diurno, vi dicevo prima. Quando è venuto qua a mangiare il ministro del lavoro, ho avuto la fortuna di potergli raccontare che un ragazzo in un istituto residenziale costa 200.000 euro l'anno allo Stato, e quindi a noi tutti, alle nostre tasse. Quando va in un centro diurno costa circa 50.000 euro l'anno. Io attualmente ho 10 ragazzi a Cassina, ne avrò 25 a Monza. Monza è un ristorante enorme, sono 1.200 metri quadrati, poi al limite, se c'è tempo, vi racconto cosa vogliamo fare in quel ristorante. Lì lavoreranno altri 25 ragazzi. 25 più 10 fa 35. A 200.000 euro l'uno vuol dire che ogni anno farò risparmiare 7 milioni di euro allo Stato. E i miei ragazzi, oltre a non costare più, pagheranno le tasse, verseranno i contributi. Pensate che piccola, grande rivoluzione. Non solo per loro e per le loro famiglie, che vivono questa esperienza con un trasporto incredibile, perché io lo so, perché ho un figlio autistico. Quando tu hai un bambino, un ragazzino autistico, sai che non ci sarà futuro. Sai che la scuola sarà un disastro, perché mancano gli insegnanti di sostegno. Sai che sarà un disastro il tempo libero, perché le associazioni non li accolgono. Sai che non esisterà il lavoro. Invece immaginatevi la bellezza di un ragazzo, io ne ho diversi, che impara a prendere la metropolitana da solo a 25 anni per venire a lavoro. Non aveva mai preso la metropolitana e i mezzi pubblici in autonomia. E adesso vengono 4 di questi 10, vengono a lavorare da soli con la metropolitana. Pensate alla bellezza di un ragazzo con mutismo selettivo. Mutismo selettivo vuol dire che non parla con tutti, eppure attraverso il lavoro incomincia a prendere le comande agli estranei e quindi a parlare con tutti. Sono delle competenze sociali che diventano quasi dei miracoli. E questi miracoli sono accompagnati da uno stipendio, vero. Quando io ho assunto Andrea, uno dei miei camerieri, al termine del suo tirocinio. Lui fece il tirocinio fino al 30 di aprile e io poi lo assunsi dal 1 di maggio. Gli spiegai che con l'assunzione lui prendeva la 13ª e la 14ª. Andrea mi guardò e mi disse: perché? Non esistono il 13esimo mese e il 14esimo mese. L'autismo è straordinario, molto spesso è legato ai dati di realtà, alle interpretazioni letterali in maniera impressionante. Poi gli spiegai che ad agosto andava in ferie e le ferie sono pagate, quindi lui mentre era in vacanza noi gli davamo uno stipendio. Lui a queste spiegazioni fece una confusione enorme, sentì la necessità di parlarne con suo padre, con il mio commercialista, perché gli sembrava impossibile questa cosa. Quando capì che invece era così, andò al primo tavolo a prendere la comanda e ricordo ancora con grande emozione perché gli disse: scusate, voi dovete prendere il dolce e l'amaro oggi. I clienti lo guardarono e dissero: perché? Perché adesso Nico mi dà la 13ª, la 14ª, mi paga le ferie e quindi voi dovete consumare. Pensate alla bellezza di una frase così genuina.
Nico, scusami, se faccio un'irruzione. Hai toccato tantissimi punti, mi hai fatto già venire in mente tante cose vorrei chiederti, ma parto da una delle ultime parole che hai citato, è quello delle competenze. Allora, quando hai raccontato, e faccio un passaggio indietro, quando hai raccontato della difficoltà iniziale dello scetticismo, per dire poco, del banchiere piuttosto che della dottoressa, e qual è, volendo appunto darci qualche, diciamo, qualche spunto, qualche ispirazione, quali sono le, perché ogni capo, se mi metto diciamo, nei panni di un capo, ha dei collaboratori che si aspettano che il proprio capo abbia la capacità di convincere l'azienda, di convincere un consiglio di amministrazione, di convincere un capo, uno shareholder a far accadere le cose. E quindi c'è questa forte aspettativa e non sempre, quindi si cerca di esercitare al meglio capacità di comunicazione, di convincimento. Quando ti sei trovato davanti a questi diciamo, ostacoli, per dire poco, quindi rispetto a persone che diciamo sì, frapponevano fra te l'obiettivo, quali elementi hai utilizzato per poi alla fine arrivare comunque all'obiettivo rispetto a qualcuno che comunque avresti dovuto portare a casa?
Rispetto alla neuropsichiatra l'ho vissuta come uno stimolo enorme. Pensate che il 7 dicembre sono stato premiato con l'Ambrogino d'Oro, l'ho dedicato a lei, l'ho dedicato alla neuropsichiatra l'Ambrogino d'Oro, perché mi ha dato uno spunto, perché non è possibile che siccome una cosa non l'ha fatta nessuno, non si può fare. Se fosse questo ragionamento, non avremmo il fuoco, non avremmo le automobili, non avremmo internet. C'è sempre, come dire, un inizio pionieristico. E quindi lei l'ho vissuta come uno stimolo. La banca, devo dire la verità, la ringrazio per altri motivi, perché se mi avessero fatto questo prestito, io non avrei potuto girare l'Italia con i ragazzi e quindi non avrei potuto osservare le enormi criticità. Guardate, osservare le criticità è un punto di forza pazzesco, perché è l'unico modo per trovare soluzioni. I miei ragazzi non riuscivano a servire più di una pizza al tavolo e dovevano essere all'inizio accompagnati da un educatore. Abbiamo studiato una serie di accorgimenti, per esempio ai tavoli nessuno mangia a capotavola e i ragazzi hanno imparato a servire tutti i clienti portando 3 pizze alla volta. Abbiamo numerato i tavoli in maniera particolare e i ragazzi non hanno più bisogno di qualcuno che li accompagni al tavolo. Hanno aumentato le loro autonomie in maniera incredibile. Quindi, ecco, ognuno di questi ostacoli per me è stata una risorsa enorme.
Quindi se ho capito, per approfondire o per trovare quello spunto, per dire no, adesso ve la faccio, vi faccio vedere io e per sì, essere ancora più tenace.
Sempre il limite, certo, è la mia risorsa. Quindi se conosco bene il limite, riesco a utilizzare quel limite. Quando la banca non mi ha fatto il mutuo, mi sono inventato un crowdfunding su internet.
Quando quindi sono soluzioni diverse rispetto a quelle che uno, esatto, pensa rispetto in un primo momento.
Poi trovi delle situazioni divergenti. Quando è arrivata la pandemia, noi abbiamo dovuto interrompere il nostro tour per l'Italia, che era diventato un tour interessantissimo, perché i ristoratori ci ospitavano, noi facevamo sold out ogni sera, centinaia di persone, e io facevo degli accordi commerciali con i ristoratori. Loro ci davano parte dell'incasso, e così che ho raccolto 1 milione di euro. Ma alla fine abbiamo dovuto interrompere questo tour. E una sera, durante la pandemia, i primi giorni di pandemia, quando non si poteva più uscire di casa, uno dei miei pizzaioli mi chiamò dicendomi: Nico, io morirò di Covid senza aver mai lavorato nel nostro ristorante, che nel frattempo era in costruzione. Quella cosa fu un'angoscia tremenda e per 3 giorni non dormii. Al 3° giorno, avevo visto The Founder di McDonald's, disegnai per terra una cucina di un truck food. Avete presente un truck food, un camion attrezzato, in questo caso per fare le pizze. Chiamai i ragazzi a fare una prova nel mio giardino sul disegno e i ragazzi si menarono. Cioè, fu una scena tremenda perché non riuscivano a capire quella finzione. Decisi di fare lo stesso il truck food, chiamai un'azienda di Torino e ricordo che gli dissi: voi non state lavorando perché c'è la pandemia, non avete commesse. Io non sto lavorando perché gli ristoranti sono chiusi. Vi do un anticipo sul truck food, facciamo una scommessa insieme, voi me lo costruite in tempi celeri e io vi prometto che ve lo pagherò. Dall'altra parte ho trovato un imprenditore matto come me, mi ha costruito il primo truck food e noi con il truck food abbiamo lavorato per tutta la pandemia. Andavamo sotto i condomini e dicevamo: invece di portarvi la pizza al domicilio, vi portiamo tutta la pizzeria al domicilio.
Certo, e quindi in qualche modo hai saputo...
pizze. Oppure abbiamo cercato le imprese sul nostro territorio che avevano i dipendenti in servizio perché potevano lavorare, ma non avevano più la mensa, non avevano più il bar, non avevano più il ristorante. E ho fatto degli accordi commerciali. Il lunedì andavamo dall'azienda X, il martedì dall'azienda Y, il giovedì dall'azienda Z. Loro avevano un servizio, io avevo i ragazzi che lavoravano e facevamo degli utili. Pensa che abbiamo pagato completamente il primo truck food e poi ne abbiamo comprato un secondo perché il lavoro è aumentato in maniera incredibile proprio durante la pandemia grazie a questa soluzione.
Quindi avete di fatto saputo chiedere e ottenere collaborazione in qualche modo mettendovi anche nei panni dell'altro e fare una cosa insieme che da soli né voi né gli altri sarebbero riusciti. Invece rispetto, hai fatto già alcuni esempi all'inizio, dalla pizza schiaffeggiata a quella coccolata, ma generalizzando un po', tu comunque già hai questa iniziativa fortemente sociale, no? Fortemente inclusiva, ma al tempo stesso hai l'obiettivo di fare 250 pizze a sera, hai l'obiettivo che questa iniziativa funzioni. E ce l'hai gestendo appunto lavorando con delle persone che hanno una forte componente emotiva. Come riesci a conciliare un obiettivo da raggiungere concreto con la necessità comunque di ottenerlo insieme a delle persone con cui gestire una componente emotiva molto, molto più elevata della media?
Con grande fatica, con grande gioia, con grande sacrificio, mi verrebbe da dire, e con grande speranza. La motivazione è talmente alta. Io passo con i miei ragazzi, non vi sto a dire quante ore, pranzo con loro, ceno con loro per costruire il team, per fare team building, per costruire quello che è difficile con le persone neurotipiche e alcuni dicono impossibile con le persone autistiche e invece succede. I ragazzi si motivano in maniera incredibile, acquisendo competenze. La prima volta che hanno fatto un applauso ai nostri clienti, i miei ragazzi si sono tappati le orecchie. Ora se non fanno un applauso vengono da me a lamentarsi. Nico, quelli di stasera sono freddi. Succedono cose incredibili. Sicuramente bisogna trovare, come dire, le strade giuste. Io per esempio non ho aperto una cooperativa sociale. Noi abbiamo fatto un SRL. Io voglio dimostrare che si può fare business facendo del bene, in maniera diretta e concreta. Che si può fare del business costruendo occasioni di lavoro vere, con stipendi veri, non con lavoretti, per persone che hanno anche disabilità importanti fino al 100% legate all'autismo. Si fa costruendo un team importante. Io ho una serie di persone che mi danno una mano, altrimenti non sarei chiaramente mai arrivato fino a qui. Si fa costruendo una rete sempre più allargata. Noi il 1° aprile dell'anno scorso siamo andati a trovare Sua Santità Papa Francesco, grazie a una rete che si è consolidata. Un'udienza privata, eravamo io, i miei ragazzi, 50 persone e Sua Santità. Pensate che Papa Francesco ha indossato il grembiule di Pizza Hut. È stata una cosa incredibile, incredibile. A proposito di testimonial, la foto di Papa Francesco con il mio grembiule sul mio profilo social ha fatto 7 milioni di visualizzazioni e ha fatto il giro del mondo perché l'agenzia stampa del Vaticano l'ha fatta girare insieme a questa frase di Papa Francesco che diceva: Nico, voi state dimostrando che il buon samaritano può essere una persona autistica. Quindi non solo che i ragazzi vanno aiutati, ma che loro possono aiutare gli altri. Una frase rivoluzionaria e semplicissima, come quell'immagine del Papa che durante un'udienza pubblica indossa un maglioncino. Eccola qua, questa è una delle immagini. Ma non è sufficiente la parte emotiva, la parte di comunicazione. Oggi avete citato il Corriere della Sera che ha fatto un articolo oggi, ma qualche mese fa il Corriere fece un articolo straordinario in cui scrisse che Pizza Hut è fra le 10 pizzerie migliori di Milano e provincia, e poi scrisse non per il progetto sociale di Acampora, che io mi offesi anche, ma per la qualità della pizza, perché la qualità del prodotto deve essere intimamente connessa in questo caso alla qualità del processo. Le due cose scollegate non sono sufficienti, sono entrambe necessarie e nessuna delle due è sufficiente. Si dice in geometria euclidea alcuni elementi devono essere necessari e sufficienti. Ecco, questi due insieme diventano necessari e sufficienti. Slegati, nessuno dei due è sufficiente, pur essendo necessario.
Ecco, ma rimanendo su questa, diciamo, analogia logica, logico-matematica, tra l'altro oggi scherzando prima di collegarci ci sembra un po' un Socrate dei nostri giorni, abbiamo commentato con Nico sì, questo formato odierno, però a parte le battute, rimanendo su questa analogia, questo elemento legato appunto al sociale, all'inclusione, cosa può essere per un'azienda che invece di suo fa prodotti, fa servizi, un elemento necessario, un elemento opzionale, un elemento sufficiente? Cosa suggerisci da questo punto di vista?
Non esistano aziende serie se non investono in responsabilità sociale, soprattutto in questo momento. E la responsabilità sociale vuol dire costruire un mondo migliore. E costruire un mondo migliore vuol dire sicuramente far lavorare anche quel ragazzo ogni 40 che nasce autistico. Vuol dire portare un valore aggiunto nella propria azienda, perché le persone autistiche hanno delle focalizzazioni molto diverse dalle nostre su alcune cose, a volte anche imbarazzanti. Io ricordo una sera sono entrate due signorine, lo racconto spesso, di 70 anni. Io chiamo tutte le donne che vengono da Pizza Hut signorine. Ho detto benvenute signorine. Andrea mi ha sentito, uno dei camerieri autistici, è venuto lì e ha detto Nico, ma cosa dici? Queste due sono vecchie. Le due signore sono rimaste piacevolmente imbarazzate da questa situazione. E hanno apprezzato, anche se in maniera sfrontata, più l'onestà di Andrea che il mio chiamarle signorine. La mia è una deformazione, per quello chiamo tutte signorine. E pensate che quelle due signorine hanno mangiato da Pizza Hut e adesso vengono tutti i mercoledì a pranzo con un gruppo di persone anziane che Andrea chiama la compagnia delle nonne, rifacendosi alla compagnia dell'anello. E quindi credo che per le aziende ci sia un plus in termini etico-morali, ma anche un plus in relazione alle caratteristiche dei ragazzi e dell'azienda. Ci sono ragazzi autistici che hanno quozienti intellettivi superiore alla norma. Io ricordo solo che Elon Musk è autistico. Elon Musk è un Asperger ad alto funzionamento. Ci sono ragazzi autistici Asperger ad alto funzionamento che forse sarebbero uno spreco in una pizzeria e che lavorano per agenzie informatiche, perché quando vedono i codici binari, pagine di codici binari, vedono in un microsecondo dove c'è l'errore, cosa che un neurotipico farebbe decisamente più fatica o sarebbe alienato, ecco, da questo lavoro.
Ma allora rimango su questo punto e su altri simili che hai toccato. Tu hai di fronte di nuovo alcuni capi in questo momento che hanno, come dire, statisticamente il loro team, persone con caratteristiche diverse, temperamenti diversi, capacità, esperienze, background. Pensando ai casi, tra virgolette, un po' più critici, meno semplici, meno intuitivi quantomeno, o meno razionalizzabili secondo l'esperienza personale di un capo, le situazioni un po' più complesse, più critiche, che possono nascere, come suggerisci di affrontarle a un capo?
Allora, per esempio, rimango su un esempio da noi. Quando io ho scelto lo chef che sta in cucina con i ragazzi, immaginatevi una cucina. Tutti vedete la televisione, vedete questi grandi chef che alzano la voce, urlano, sbraitano come se fossero il caporale di un esercito. Allo chef dissi, se tu urli in cucina, perdi il posto di lavoro. Tutto quello che devi ottenere, lo devi ottenere attraverso un'autorevolezza che puoi conquistare solo stando vicino ai ragazzi, essendo esempio per i ragazzi attraverso quello che fai, le tue modalità comportamentali. E nel mio caso gli scrissi anche conoscendo bene i cartoni animati, perché i miei ragazzi anche a 30 anni guardano i cartoni animati, quindi ho scelto uno chef che ha dei bimbi piccoli e quindi ha una buona conoscenza dei cartoni animati. Lo stesso in sala c'è un cameriere neurotipico, ho scelto un ragazzo giovanissimo, di 22 anni, che ha la stessa età dei ragazzi autistici e quindi può avere delle forti condivisioni insieme a loro. Lui ogni tanto la perde la pazienza, perché gestire 250 persone con uno staff solo composto da ragazzi autistici e lui è l'unico neurotipico, di impulso a volte fa delle cose, diciamo, che non sono corrette. Ma i ragazzi ti danno la possibilità di correggerti e di migliorarti, perché se tu non migliori, loro non lavorano. Non può essere come in un luogo normale in cui tu gli dici, vabbè, non ti do il premio di produzione, perché i miei ragazzi del premio di produzione non gliene frega niente. O ti ritiro lo stipendio, o... I miei ragazzi sono qui perché qui stanno bene. Sono più le famiglie che sono interessate allo stipendio, a tutta la 13esima, la 14esima, le ferie. E quindi il capo, il leader, è costretto a costruire delle buone condizioni di lavoro e a essere leader di quel gruppo.
E a dedicare tanto tempo accanto a loro. Se
c'è. Il gruppo non lavora. Cristian, il mio cameriere, mangia insieme ai ragazzi, perché è l'unico modo per conoscerli al meglio. E solo attraverso la conoscenza e l'osservazione tu puoi lavorare con loro al meglio e farli lavorare al meglio. Che non vuol dire non essere autoritario quando sei. Cristian mi ha insegnato delle cose incredibili. A volte, ma voi, insomma, chi non si occupa di ristorazione non se ne accorge. Ma i ragazzi andavano, prendevano la comanda e la portavano in cucina. E Cristian gli diceva, no, tu prendi la comanda e eviti di fare il viaggio di ritorno a vuoto. Sparecchi qualsiasi cosa e fai un viaggio in meno. Per i ragazzi è stata una cosa difficilissima, ma l'hanno imparata. L'hanno imparata perché Cristian fa così. Perché Cristian testimonia una modalità operativa, non solo pretende che venga fatta.
Quindi ancora una volta, anche se a volte ce ne dimentichiamo, facciamo finta di dedicare tanto tempo, comprendere fino in fondo ognuno che tipo di esigenze ha. Ecco, è interessante l'esempio dei cartoni animati, proprio stimolare l'empatia, ammesso che possa essere stimolata, ma veramente avvicinandosi il più possibile.
E testimoniarla. Io questo lo dico spesso ai genitori, nella vita mi sono occupato spesso di fare corsi di formazione ai genitori, nella mia vita precedente a Pizza Out. È inutile dire a un bambino non urlare e glielo dici mentre stai urlando, perché questo fa un crash comunicativo. Non urlare! E il bambino capisce che nelle situazioni di stress bisogna urlare, non c'è niente da fare. La metacomunicazione funziona molto più potentemente della comunicazione. E quindi questi sono elementi che secondo me un leader, un capo, deve fortemente tenere in considerazione.
È arrivata una domanda che assomiglia un po' a queste ultime riflessioni, però forse può essere l'occasione per aggiungere qualcosa, no? Prima Nico hai parlato di competenze sociali e la domanda è questa. In base a quali competenze hai scelto le persone che oggi lavorano con te? Quindi le persone che ti aiutano in questa impresa.
Allora, quelle che stanno all'interno del ristorante per le loro competenze professionali specifiche. Lo chef deve essere un bravo chef. Il cameriere deve essere un bravissimo cameriere, un bravissimo responsabile di sala. Anzi, la prima cosa che ho chiesto a tutti e due è: voi sapete qualche cosa sull'autismo? La risposta è stata no. Perfetto, siete i miei dipendenti. Qualcuno ci ha provato e ha detto no, io ho un cugino che è autistico, quindi forse so qualcosa. Non mi interessavano persone in grado di avere conoscenze, spesso stereotipi sull'autismo. Mi interessava avere dei bravi professionisti e poi mi interessava avere delle persone con la capacità di ascolto, con la capacità empatica, con una certa coerenza. Tutto il resto si costruiva. È inutile avere a volte delle scatole già piene, perché dentro non gli metti più niente. È più utile avere delle persone che hanno grosse potenzialità pur non avendo ancora quelle competenze specifiche. Io devo gestire un ristorante, non faccio un servizio sociale e quindi mi serve uno chef straordinario e un cameriere straordinario. Il resto glielo insegno io.
Grazie Nico. E sempre ruotando intorno alla figura del capo, del leader, hai toccato un altro punto e mi ha fatto accendere un po' il tema della capacità di visione. Hai detto che hai, come dire, aperto e raccontato Cassina dei Pecchi, stai per aprire Monza, ma già idea, e lo so bene perché me ne hai parlato quando avevi aperto 2 mesi prima, ne hai parlato a luglio del 2021, questa idea del franchising, no, nazionale, come idea che, di una realtà che oggi non esiste. Ecco, anche qui mi, diciamo, la domanda mi viene, come dire, da dove trai questo spunto, questa ispirazione di andare oltre, di vedere avanti, nonostante sei ancora molto coinvolto nella realizzazione dell'ESISE, del giorno per giorno?
Dalla realtà. Io dico, fare tutto questa fatica enorme che sto facendo per 10 ragazze non avrebbe senso. Sarebbe ingiusto, sarebbe meraviglioso ed è meraviglioso per questi 10 ragazzi e queste 10 famiglie, ma sarebbe ingiusto per tutto il resto, per tutti gli altri. Io sono convinto di non essere matto, quindi non avere un atteggiamento salvifico, ma so che si può fare, so che possiamo fare il secondo ristorante perché lo stiamo facendo e dicevano che era impossibile il primo, so che si può fare un franchising con degli accorgimenti. Io, per esempio, di ristoranti grandi come Pizzauto, come Monza, ne voglio fare 5 o 6, non di più. 3 nel nord Italia, 1 in centro Italia e 1 in sud Italia, per dimostrare che si può fare su tutto il territorio nazionale. Poi invece voglio fare 100 Pizza Out Smart. Cos'è Pizza Out Smart? È un ristorante Pizza Out piccolo, 80, 90, 100 metri quadrati, dove con un investimento di 100.000 euro io attrezzo tutto il ristorante con le attrezzature particolari, gli arredi particolari che in parte vi ho accennato, dove possono lavorare 4-5 ragazzi autistici. Il costo di investimento non è 1 milione di euro, è 100.000 euro, quindi teoricamente lo può fare anche una famiglia che ha un figlio autistico, lo può fare un piccolo imprenditore, un piccolo artigiano, lo può fare un'associazione. Di questi potenzialmente ne puoi fare 100, 200. Se moltiplico 200 Pizza Out Smart per 5 posti di lavoro autistici, vuol dire che ho fatto 1.000 posti di lavoro per ragazzi
autistici. Ok, quindi è molto legato all'impatto che uno vuole avere sulle persone e sulle comunità.
Devi essere credibile, certo, in quello che fai e pensare già allo step successivo. Mentre quello che stai facendo, lo stai facendo. Quindi bisogna andare allo step successivo.
Grazie. Lascio di nuovo ad Angela o ad Alberto.
Ho visto nei commenti qualcuno che ha detto Papa Francesco come la Ferragni. Siamo andati da Fedez e la Ferragni a fare le pizze con i track food. I testimonial vanno sempre usati in maniera molto laica. E quindi quando abbiamo fatto la pizza per Fedez ci ha regalato questa story su Instagram che ha spopolato. Non vi dico quante visualizzazioni ha fatto. La comunicazione è fondamentale. È come quando io ho alcuni hater che mi seguono e a cui voglio molto bene perché mi danno sempre grande visibilità. Letta ha chiesto di venire a mangiare da Pizza Out. Io gli ho detto di sì. Poi l'ha chiesto Salvini e io gli ho detto di sì. Gli dico, noi siamo equivicini, non siamo equidistanti. Chiunque ci metta un barlume di interesse nei confronti dell'autismo, del lavoro e dell'autismo, è mio amico, almeno per quel pezzettino. Lo fa in maniera strumentale, perché ci sono le elezioni, non è un mio problema. Giudicheranno gli altri e decideranno cosa votare o cosa non votare. È venuta la Moratti a mangiare. Non è un mio problema se si candiderà come presidente alla Regione Lombardia, se l'ha fatto con genuinità o l'ha fatto per quello. L'ha fatto, da me è la benvenuta. Gli altri decideranno come comportarsi.
Scusa, tu a livello personale, che abbiamo effettivamente parlato della tua squadra, delle persone, di dove, ma a livello tuo personale, se ti vedi ora o ti fotografi 2 anni fa, come sei cambiato?
Ho la barba più bianca, sono più stanco e dormo di meno. E sono più felice.